magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e nella trasmissione di oggi faremo qualche accenno, parleremo del relativismo di Ratzinger. Il concetto di relativismo in Ratzinger lo abbiamo già trattato più volte, l'abbiamo già analizzato e abbiamo visto come questo concetto sia fonte di terrore, di male, di perversione sociale, ma non il concetto di relativismo, ma il concetto di assolutismo con cui Ratzinger tenta di combattere quello che secondo lui è il relativismo. L'assolutismo ratzingeriano non è altro che la verità imposta dal suo Dio, alla quale tutti devono mettersi in ginocchio, altrimenti Ratzinger li ammazza tutti, li brucia vivi, gli infila ferri roventi nel deretano, li tortura, perché le persone, per Ratzinger, devono accettare e sottomettersi alla verità del suo Dio, alla verità del suo padrone. Con questo assolutismo Ratzinger attacca il relativismo, cioè se voi notate sempre nelle dichiarazioni, da un lato c'è questa aggressione a quello che è il relativismo, no? Cioè questo concetto secondo cui tutto è relativo, cioè tutto appartiene all'analisi del singolo, ma non ci viene mai sottolineato ciò che Ratzinger vuole in positivo, cioè quell'assolutismo che viene spacciato come la verità. Cioè in pratica gli uomini devono sottomettersi alla verità, non devono analizzare la situazione in cui vivono, cercare le loro soluzioni, pensare le loro cose. L'assolutismo ratzingeriano, che è l'assolutismo dell'ideologia cattolico-cristiana, l'ideologia del cristianesimo, dice che la verità te la dà il Dio padrone e tu non hai nessun diritto di elaborare una verità diversa, concetti diversi, modi diversi di essere, modi diversi di porti. Devi sottometterti a quell'assolutismo che viene chiamato la verità che uccide la capacità dell'uomo di affrontare la vita, che non uccide solo Galileo Galilei soltanto perché si accorge che i pianeti hanno un movimento diverso da quello che dice quella porcheria della Bibbia, ma uccide ogni cosa che l'individuo vede, sente, percepisce, analizza, perché ogni volta che l'individuo fa questo, secondo la verità assolutista di Ratzinger, non fa altro che violare quello che è il dono di Dio. Cioè, se tu sai le cose, è perché Dio ti ha consentito di sapere le cose, non perché tu sei divenuto, hai lavorato, hai agito per costruire il tuo futuro. Ed è in questo odio ratzingeriano che avviene l'attacco del relativismo, che in ultima analisi è una aggressione assoluta di quella che è la nostra Costituzione della Repubblica, cioè la nostra Costituzione che mette al centro della Costituzione l'uomo in quanto soggetto di diritto, in quanto uomo che ha la libertà di espressione, che ha la libertà di analisi, ha la libertà di organizzazione, ha la libertà di scelta, ha la libertà di lavorare ciò che crede, ha la libertà di informazione, ha la libertà di manifestare il proprio pensiero. Ebbene, l'assolutismo di Ratzinger in realtà è un'aggressione a questo relativismo, perché l'uomo non deve avere la libertà di pensiero, l'uomo deve essere sottomesso alla verità di Dio, è Dio che gli dà la verità e l'uomo come bestia priva di pensiero deve obbedire a quella verità. Quella verità di Dio che viene manifestata da Ratzinger e a cui l'uomo deve sottomettersi. Che è una violenza incredibile, una violenza che ha le sue espressioni, diciamo, recenti nel nazismo, ma il nazismo è espressione del cattolicesimo, del cristianesimo in generale. Nazismo e cristianesimo sono un binomio che vanno di pari passo. Senza gli insegnamenti di Gesù, senza quella sferza che picchiava gli ebrei, Hitler non avrebbe giustificato dal punto di vista cristiano i suoi campi di sterminio, cioè proprio perché Gesù usava la sferza contro questi ebrei, questi porci che erano i mercanti del tempio, andavano presi a frustate, che Hitler giustifica i suoi campi di sterminio e la soluzione finale. Bene, questo assolutismo hitleriano non è altro che lo stesso assolutismo di Ratzinger, ed è l'assolutismo di Ratzinger che viene propagandato mediante la verità, e la verità che uccide l'uomo e che in ultima analisi è quella che costruisce il disagio sociale, quello che costruisce i problemi nella società in cui viviamo. Citando, io ho qui un piccolo libretto da cui prenderò spunto per la trasmissione di oggi, un libretto di Angelo Quattrocchi e Francesca Sant'Agata, si intitola Il pastore tedesco ed è edito da Malatempora, e prenderò una citazione di Ratzinger relativa al relativismo, e esiste anche all'interno di questo una citazione di Simmaco che vale la pena di prenderlo, che risponde ad Ambrogio, ed è una citazione di un libraccio, di un libello veramente squallido, che però non ci si può esimere dal leggere le porcherie che scrive, un libello squallido scritto da tale Pera, che mi sembra che fu anche presidente del Senato, se non sbaglio, e si intitola Senza radici, e fu scritto in assieme a Ratzinger. Il relativismo, dice Ratzinger, nella missa pro eligendo pontefice, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costruendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultimo problema il proprio io e le sue voglie. Queste sono le affermazioni di Ratzinger relative al relativismo. In pratica Ratzinger dice: non è che tu hai un'idea filosofica, hai un'idea sociale, hai un'idea giuridica, hai un'idea etica, perché tu hai analizzato delle cose, tu hai visto e hai preso delle deduzioni e hai dedotto delle tue idee con cui vai ad affrontare la vita. Dice: tu sei una bestia che sta seguendo delle mode senza nessuna intelligenza, senza nessuna manifestazione intellettiva, e non riconosci nulla come definitivo, cioè non riconosci né Dio, nel mio Dio, nella mia verità, qualcosa che sia assoluto, qualcosa che sia definitivo. E questo è l'atteggiamento di odio che ha Ratzinger nei confronti della società civile, un odio feroce, perché in realtà proprio la capacità di analisi, proprio la capacità di formulare idee, proprio la capacità di costruire il nuovo, si basa la nostra Costituzione e si basa la costruzione della società civile. E con questa messa, scrive questo libretto, e con l'omelia che contiene questa frase, quella sporcizia della Chiesa, che Ratzinger verrà eletto, i principali papabili tengono un'omelia che è il programma elettorale. Ratzinger e Martini sono i veri papabili, ma Ratzinger, uomo di punta dell'Opus Dei, avrà facile gioco su Martini riluttante. Forse ha già vinto da 10 e più anni, da quando il polacco si ammala, forse da oltre 20 anni, da quando impugna la spada della dottrina contro il relativismo, con un ossimoro, dittatura del relativismo, che fa il relativismo. Come fa il relativismo a farsi dittatura? Che solo lui, non eccesso teologo, può permettersi dall'alto dell'insindacabile scranno di tutore del dogma, della dottrina, della fede e della morale. In pratica Ratzinger esalta questo, usa questo principio, usa questa deduzione, che dice che c'è una dittatura del relativismo. Cioè, come se la libertà delle persone fosse una dittatura nei confronti della non libertà, nei confronti di un campo di sterminio. Cioè, il campo di sterminio blocca le persone, il campo di sterminio lo chiamiamo verità del Dio, la verità rivelata, ed esiste una dittatura della libertà che vuole tagliare il filo spinato. Cioè, questa operazione mentale, che è effettivamente un'operazione mentale demente, demenziale, criminale, cattiva, cioè al limite del becero, è esattamente ciò che Ratzinger sta propagandando per attentare ai diritti civili della società. e ci piace dare a questa bimillenaria pretesa della Chiesa di Roma di essere la sola e l'unica, la saggia e sana risposta, e sana risposta di Simmaco, il latino pagano e senatore, scrive Simmaco. Che cosa importa attraverso quale sapienza ciascuno di noi arriva alla verità? Non è possibile pervenire per un unico cammino a un mistero così sublime. E Simmaco era un senatore romano ed era un senatore che si sentiva offeso, fu il portavoce, un senatore anziano, e fu il portavoce di quella rivolta morale che ci fu quando Ambrogio, un atto di follia, credo che sia Orosio l'imperatore, o comunque subito prima, tolsero la statua della Vittoria dal Senato romano. In pratica insultarono tutto ciò che era sacro di Roma per imporre la loro verità, il loro dominio assoluto, per costringere gli esseri umani all'interno di un campo di sterminio e poterli torturare. Ogni religione considera se stessa, ogni religione considera se stessa quella vera e false tutte le altre, da qui le guerre di religioni in secula seculorum, da Costantino a Bush. I greci e i romani consideravano se stessi civili e chiamavano gli altri barbari, ma le religioni le inglobarono tutte. Cioè, anche se i greci e i romani fecero guerre su guerre, subirono guerre, reagirono, fecero massacri, non hanno mai preteso di avere il controllo intimo, il controllo morale, il controllo dell'anima, delle emozioni delle persone. Non hanno mai preteso che le persone si sottomettessero ai loro dei e rinnegassero i loro. Mai questo. Anzi, a Roma c'era il rito dell'evocatio che consisteva proprio nel chiamare a Roma gli dei degli altri. Cioè gli altri popoli avevano degli dei effettivamente grandi, effettivamente importanti, e i romani li chiamavano a Roma perché aiutassero Roma e non sciacallavano gli altri popoli. Soltanto i cristiani stuprarono gli altri popoli per costringerli in ginocchio davanti al loro Dio. Ed è questa la novità del cristianesimo, che è l'imposizione di quella verità davanti alla quale chiunque viene ucciso, massacrato, stuprato, perché deve riconoscere la verità come naturale ed assoluta. E se non riusciamo a capire quanto aberrante sia tutto questo, significa che non riusciamo nemmeno a capire l'importanza della società civile nella quale viviamo. I musulmani con il loro Corano sono forse più perficacemente convinti di essere gli unici nel vero e gli altri, compresi i cristiani, un po' meno o molto meno o per niente. E c'è da domandarsi quanto il fondamentalismo bushiano dei guerrafondai sia speculare a quello della jihad coranica. Non tutte le religioni hanno considerato le altre false. Nelle società politeiste antiche, infatti, si poteva tranquillamente combattere contro gli altri e i loro dei senza però considerarli fasulli e considerare nell'errore i loro seguaci. Ma questo è avvenuto prima dell'avvento del cristianesimo. Asoka, un sovrano indiano del regno 240 avanti, circa prima di Cristo, fece incidere nella roccia che ogni occasione è buona per onorare la confessione altrui. Così facendo, uno fa crescere di molto la propria confessione e rende servizio alle altre. Chi fa diversamente danneggia la propria religione e rende servizio alle altre. È il convenire insieme che è bene, cioè che gli uni prestino ascolto al Dharma degli altri e lo rispettino. Ma questo avveniva prima di Cristo, avveniva ad opera di Asoka, che è un re buddista, no? Ma avviene prima di Cristo. La novità del cristianesimo, la novità che portano gli ebrei e i prima i cristiani dopo, è che il loro Dio è la verità e la verità del loro Dio macella tutti i popoli a maggior gloria del loro Dio. Cioè, il Dio dei cristiani è l'unica divinità che sia mai esistita, che un popolo abbia mai avuto, che ordina di sbattere le teste dei bambini di Babilonia sulle pietre. Cioè, è una cosa assolutamente inaudita. Eppure gli ebrei, a fondamento della loro morale, hanno un Dio che ordina di sbattere le teste dei bambini sulle pietre e chiama chi sbatte le teste dei bambini sulle pietre beati. Cioè, siamo all'aberrazione assoluta. E questo nella storia è sempre avvenuto dai cristiani. Cioè, i cristiani hanno sempre macellato anche i bambini quando conquistavano, proprio perché tutti andavano ammazzati a maggior gloria del loro Dio. Il relativismo, in certo qual modo, è diventato la vera e propria religione dell'uomo moderno, dice Ratzinger in Fede, Verità e Tolleranza. Ma il relativismo non è una religione. Il relativismo è la libertà dell'uomo nella società in cui vive, nell'insieme in cui agisce. Per cui non può essere una religione se non consideriamo come religione la libertà dell'uomo. La libertà dell'uomo di legarsi al mondo in cui vive, di partecipare alla società civile, di agire in funzione del benessere e di agire in funzione del suo futuro. E sempre nello stesso trattato Ratzinger dice: il relativismo diventa così un dogmatismo che si crede in possesso della definitiva conoscenza della ragione ed in diritto di considerare tutto il resto soltanto come un stadio dell'umanità in fondo superato e che può essere adeguatamente relativizzato. Questo è una cosa da dementi, da fuori di testa. Come fa il relativismo a essere un dogmatismo visto dal punto di vista del cristianesimo? Forse dal punto di vista del pagano, ma il pagano ha i dogmi di libertà, ma questi non c'entrano assolutamente con la filosofia che stiamo trattando. Il relativismo come fa a diventare un dogma la libertà dell'uomo, cioè la possibilità dell'uomo di analizzare la società e di decidere lui cosa percepisce e cosa non percepisce in funzione della propria esistenza? È certo che se tu sei libero di scegliere quello che vuoi, di analizzare, di farti le tue idee come la Costituzione ti garantisce, è ovvio che la Costituzione in se stessa diventa un elemento fondante di quello che è il rapporto fra uomo e il mondo in cui viviamo. È chiaro che tutto il resto non è solo uno stadio dell'umanità, ma è aberrazione. Cioè tutto il resto, tutto ciò che tende a imporre qualcosa sull'uomo a discapito dei principi morali costituzionali, dei principi etici della Costituzione, chiaramente è aberrazione, perché va a trasformare l'uomo in una bestia, in un oggetto posseduto, e priva l'individuo dell'essere un soggetto di diritto, cioè priva l'individuo di essere colui che manifesta se stesso nella società civile. Cioè le aberrazioni ratzingeriane sono qualcosa di riaffermazione ulteriore del nazismo rispetto all'uomo. Nella Dominus Iesus Ratzinger dice chiaramente quali sono i presupposti. Di natura sia filosofica sia teologica, che ostacola l'intelligenza e l'accoglienza della verità rivelata. L'atteggiamento relativistico nei confronti della verità, per cui ciò che è vero per alcuni non lo sarebbe per altri. Cioè, questo è ciò che Ratzinger in realtà condanna. Cioè condanna il fatto che le persone non siano legate e sottomesse, stuprate a ciò che rivela il suo Dio. Come se macellare o sbattere le teste dei bambini sulle pietre rende davvero beate le persone, perché è un dogma di verità. Oppure, come afferma il suo Gesù, come se scannare le persone che non si mettono in ginocchio davanti a Ratzinger sia una cosa socialmente accettabile. Cioè, ciò che afferma Ratzinger è un'aberrazione talmente violenta e talmente potente nei confronti della società civile che la società civile sta rischiando davvero di essere messa in difficoltà, perché Ratzinger vuole appropriarsene per poterla stuprare costringendola in ginocchio davanti a chi si vanta di aver macellato l'umanità col diluvio universale. Cioè siamo qualcosa di, non dico al di fuori della società, ma siamo all'interno di un processo di eversione dell'ordine democratico che ha una violenza rappresentativa veramente spaventosa. Proviamo un po' a citare qualcosa dal libro Sacre Radici di Pera. e Ratzinger. Negli ultimi tempi mi capita di notare sempre di più che il relativismo, quanto più diventa la forma di pensiero generalmente accettata, tende all'intolleranza trasformandosi in un dogmatismo. Proviamo a riflettere un attimo su questa frase di Ratzinger e di Pera. D'accordo, Pera, il suo livello di intelligenza è quello di un bambino delle elementari addestrato dalle suore orsoline. Questo siamo perfettamente d'accordo. Ma al di là di questo, come si può dire che il relativismo, quanto più diventa una forma di pensiero generalmente accettata, tende all'intolleranza? Se io ho una situazione sociale in cui affermo che tutte le persone possono e debbano avere le loro idee, il loro modo di vedere la vita, se tutte le persone hanno il diritto di vedere la vita, come può essere questo un relativismo se non una barriera nei confronti di chi vuole imporre la verità? È come se noi affermassimo che quelli che non vogliono che i preti stuprino i bambini, in realtà tolgono ai preti la libertà di stuprare i bambini. Dunque, tolgono la libertà delle persone. Cioè, siamo a un livello di ragionamento che non è al di fuori del nostro pensiero della società civile, ma è criminale, perché è eversivo nei confronti del dettato costituzionale. E questo modo di pensare non è semplicemente un'idea di Ratzinger punta e basta, ma è un'azione violenta che ha le finalità di destabilizzare le istituzioni, perché Ratzinger non dice semplicemente le sue cose, ma vengono riprodotte dalla RAI, vengono riprodotte dall'ordine dei giornalisti, vengono riprodotte dai telegiornali, vengono imposte ai bambini con la violenza dai professori che insegnano catechismo, e vengono imposte con una violenza 50 volte superiore che non quella che sarebbe necessaria per far comprendere quello che è il dettato costituzionale, quello che sono invece i valori morali della nostra Costituzione. Ma andiamo avanti con questa aberrazione ratzingeriana. La political correct vorrebbe erigere il regno di un solo modo di pensare e parlare. Come può il relativismo avere un solo modo di pensare e di parlare se tutto è relativo al singolo individuo? Chiaramente abbiamo una dialettica infinita, abbiamo un crogiolo di pensiero, un crogiolo di modi di essere, e questi crogioli di modi di essere chiaramente vanno a bloccare chi vuole imporre sugli altri il proprio modo di essere con una ferocia criminale come vuol fare Ratzinger. Cioè, queste giustificazioni ideologiche che vengono fuori su questo è veramente di una gravità enorme. Il suo relativismo, dice sempre Ratzinger e Pera, il suo relativismo apparentemente la innalza più in alto di tutte le grandi vette del pensiero finora raggiunte. Soltanto così si dovrebbe ancora pensare e parlare se si vuole essere all'altezza del presente. Mentre la fedeltà ai valori tradizionali e alle conoscenze che li sostengono viene bollata come intolleranza e lo standard relativistico viene elevato ad obbligo. Ma la fedeltà ai valori tradizionali non è mai esistita. Cioè, i valori tradizionali sono quelli dell'antica Grecia, sono quelli dell'antica Roma. Non esistono valori tradizionali relativi a un campo di sterminio. Non sono valori tradizionali i campi di sterminio o la distruzione degli uomini. Ed è questo che Ratzinger vuole imporre sulle persone. Vuole imporre la tradizione dei campi di sterminio. E possiamo accettare questo? Possiamo venir meno al nostro dettato costituzionale? La Costituzione italiana, la Costituzione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo risale a quei principi etici, cioè ha il suo fondamento in quei principi etici che erano propri della Grecia antica, che erano propri di Roma antica, che erano propri dell'Egitto antico, che erano propri dei Celti, che erano propri delle popolazioni pre-cristiane. Per cui non esistono delle tradizioni cristiane, esistono solo l'imposizione dei campi di sterminio dei cristiani e il tentativo da parte di Ratzinger di rinnovare il proprio dominio attraverso il campo di sterminio. Questa è la realtà oggettiva. Per cui, quando Ratzinger dice, Ratzinger e Pera, mi sembra molto importante contrapporsi a questa costrizione di un nuovo pseudo-illuminismo che minaccia la libertà di pensiero e anche la libertà di religione. E qui torniamo al concetto di libertà di pensiero e di libertà di religione proprio di Ratzinger, dove la libertà di pensiero significa poter sputare addosso alle persone e la libertà di religione significa avere la libertà di stuprare bambini, avere la libertà di violentare le donne, avere la libertà di distruggere i sistemi sociali, avere la libertà di costruire campi di sterminio, avere la libertà di offendere chiunque si può offendere. Ebbene, quando Ratzinger dice dittatura del relativismo, in apparenza esprime una evidente contraddizione. Infatti è inevitabile tradurre quella frase in dittatura della libertà, che è ovviamente un'affermazione impossibile. Per Furio Colombo, l'imitazione di Ratzinger in L'Unità del 24 aprile 2005, questo è il vero senso del relativismo nella cultura contemporanea. La protezione delle minoranze, di coloro che in un dato momento storico appaiono diversi agli occhi del gruppo di maggioranza. Ricordiamo che per i fondamentalisti americani è relativismo opporsi alla pena di morte ed è relativismo la tolleranza anche solo formale nei confronti dei gay. Furio Colombo parla poi dell'imitazione di Ratzinger, cioè di quel fenomeno che ha visto l'arruolamento nella crociata antirelativismo del presidente del Senato Marcello Pera, ad esempio, che pur considerando se stesso un popperiano, ma Popper non è forse il più relativista dei maestri del pensiero contemporaneo, si è trovato subito d'accordo col nuovo Papa. In Italia ci si aspetta un'accordata antirelativista, un'imitazione, in territori avidi di convenienza politica e poveri di senso di fede. Secondo Ratzinger, inoltre, La Repubblica del 19 novembre 2004, siamo di fronte a un secolarismo aggressivo e a tratti persino intollerante. Comincia a trasformarsi in un'ideologia che si impone tramite la politica e non concede spazio alla visione cattolica e cristiana, la quale rischia così di diventare una cosa puramente privata e in fondo mutilata. No, il cristianesimo diventa esattamente quello che è, cioè la costruzione di campi di sterminio con finalità di distruggere l'uomo. D'altro canto, cos'è l'idea di verità in campo filosofico religioso? Per quanto riguarda la scienza, si può ammettere l'esistenza di una verità che è data attraverso il coincidere di dati empirici, reali, confrontabili e documentati. Per la filosofia la questione è diversa, le verità sono molte e molti percorsi fatti per raggiungerle. Chi si sente di dire, giurare e stabilire che una sola, e poi quale, è quella giusta? Come diceva Nietzsche, ovviamente grande nemico di Ratzinger, l'uomo moderno crede sperimentalmente ora a questo, ora a quel valore, per poi lasciarlo cadere. Il circolo di valori superati e lasciati cadere è sempre più vasto, si avverte sempre di più il vuoto e la povertà di valori. Il movimento è inarrestabile, alla fine l'uomo osa una critica dei valori in generale, ne riconosce l'origine, conosce abbastanza per non credere più in nessun valore. L'avanzata della nazionalizzazione scientifico-tecnologica ha generato quel disincanto nei confronti del mondo che altro non è che il venir meno di quell'immagine del mondo basata sulla religione, sulla verità religiosa e sul mito. A questo punto è la scienza e non la religione la depositaria della verità, una verità che ormai si fa anche neutrale rispetto ai valori che non sono più considerati universali e fondati su una verità rivelata, ma lasciati alla libera scelta di ogni individuo. E chiaramente qui c'è un errore di fondo, perché non esiste semplicemente la religione di verità. Noi abbiamo conosciuto decine di religioni di verità e quasi tutte basate sull'ebraismo, quasi tutte basate sulla Bibbia, Corano compreso, sono tutte religioni di verità che devono stuprare le persone per costringerle alla credenza. Ma esistono anche religioni di libertà. E le religioni di libertà legano l'uomo ai suoi processi di trasformazione. solo che non siamo abituati a costruire la libertà come religione. E forse è esattamente questo che Ratzinger teme nei suoi scritti, cioè che l'uomo riesca a comprendere che la contrapposizione non è fra dogmatismo e antidogmatismo, ma la contrapposizione è fra dogmi di verità e dogmi di libertà, dove i dogmi di libertà, mettendosi alle spalle dell'uomo, gli garantiscono di guardare un futuro, qualunque futuro il singolo uomo voglia costruire. E in fondo questo terrorizza il dio di Ratzinger, il macellaio di Sodoma e Gomorra, quello che si vanta di aver ammazzato l'umanità col diluvio universale, quello che si è divertito ad ammazzare i bambini egiziani per le sue fobie, quello che si è divertito a ordinare di sbattere le teste dei bambini sulle pietre, e quel Gesù di Nazareth che osanna così tanta soddisfazione il fatto di poter scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Queste verità che vengono anteposte alla società civile e che ne costituiscono un grave danno perché gli uomini, anziché poter vivere la Costituzione della Repubblica, anziché poter vivere le condizioni della vita civile a pieno e poter finalmente dispiegarsi verso il futuro, si vedono a dover combattere delle lotte feroci contro la mafia cattolica, contro i vescovi cattolici, contro le perversioni che avvengono nella società civile, che cercano di negare i loro diritti costituzionali, che cercano di negare la loro libertà nel guardare il futuro, e vedono costretti i loro figli in ginocchio davanti ad un crocifisso che dovrebbe essere buttato nel cesso, perché mettere dei bambini in ginocchio davanti a un personaggio che fu arrestato mentre violentava un bambino è una cosa squallida, che la società civile dovrebbe vergognarsi per questo. Eppure noi assistiamo alle persone che sono costrette costantemente a confrontare ciò che loro vorrebbero con le forze mafiose cattoliche che tentano di imporre la loro verità assoluta per impedirgli di affrontare il futuro. Una legge sull'aborto che non può dispiegarsi perché il cattolicesimo attenta alla società civile. Una legge sul divorzio che non può essere semplificata perché la Chiesa cattolica attenta alla società civile. Una legge sulla violenza intesa come violenza alla persona che ha dovuto passare anni e anni, decenni prima di essere approvata e prima di poter soddisfare quelle che erano le indicazioni del dettato costituzionale. Sofferenze, immani sofferenze che la Chiesa cattolica continua ad imporre attraverso le sue mafie per poter garantirsi un ingiusto profitto sulle persone, e una Costituzione che continuamente viene aggirata, continuamente viene vilipesa, continuamente viene offesa in tutte le sue parti e in tutti i suoi valori morali. Ed è veramente uno spettacolo angosciante vedere Ratzinger che continua ad insultare la società civile per i suoi bisogni di costruire un campo di sterminio entro il quale richiudere gli italiani. Ed è uno spettacolo squallido vedere politici che corrono alla corte di un Ratzinger in assoluto disprezzo del dettato costituzionale. Questo è il discorso che fa Ratzinger contro il relativismo, ed è contro la libertà delle persone, contro il diritto delle persone di costruire se stesse nell'infinito dei mutamenti. Beh, per quanto riguarda oggi il discorso sul relativismo di Ratzinger, che abbiamo già fatto e che faremo anche altre volte perché è una delle questioni fondamentali in questo periodo, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi ricordo che su internet trovate tutte le nostre cose. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo.